Eccoci qua alla fuga del gatto, che giorno è? Il 2 febbraio 2020. Mi hanno fatto notare che è un giorno palindromo, 2 2 2020, bellissimo, e non poteva quindi mancare la fuga del gatto. Beh, si poteva mancare, perché in effetti altre volte è mancata, ma non in un giorno palindromo, che diamine. E infatti oggi un puntatone, direi, anche se sono da sola, senza la mia prode Virgi, ma sono da sola, ma vi terrò compagnia, secondo me degnamente, perché ho una puntata dedicata a una compositrice molto interessante e strano, no? Che ve lo dico a fare, sottovalutata nel tempo e nella storia, non tantissimo, non quanto altre compositrici di cui abbiamo parlato in passato alla fuga del gatto. Diciamo che, per esempio, rispetto a alcune compositrici che purtroppo non sono mai divenute veramente tali, cioè, o meglio, che erano compositrici ma non hanno mai potuto far sentire quasi a nessuno i loro pezzi, penso alle varie sorelle di sorella di Mozart, la sorella di Mendelssohn, tantissime altre, oppure altre compositrici che probabilmente neanche di cui neanche sappiamo il nome, perché non sono passate alla storia. Ahimè, non ci ha dato sapere niente di loro, perché evidentemente non erano abbastanza degne di essere ricordate. Ecco, invece Germaine Taillefer, che è la compositrice di cui parliamo oggi, la musica che ha composto l'ha fatta sentire a molte persone, è passata abbastanza alla storia, direi, ed è una compositrice molto importante, in realtà, che, insomma, che ha lasciato una sua traccia, direi, indelebile nella storia della musica, e che, insomma, un po' di fortuna e un po' di riconoscimenti li ha avuti in vita, per fortuna, ma direi anche una vita, insomma, ecco, come dire, questi riconoscimenti non è che gli sono piovuti dal cielo, e oltre alla bravura e sicuramente a un estro notevole, ecco, diciamo che se l'è dovuti sudare, perché la sua vita, lo vedremo, non è stata niente affatto facile. Così apro questa puntata dedicata a Germaine Taillefer con una citazione che si trova aprendo un libro di musica del 1928 e a un certo punto, aperte virgolette, quello che viene detto, viene scritto riguardo proprio alla Taillefer è: riguardo Germaine Taillefer possiamo solo ripetere la frase del dottor Johnson su una donna che predicava, trasposta al campo della musica. Signore, una donna che scrive musica è come un cane che cammina sulle zampe posteriori. Non lo fa bene, ma vi sorprende il fatto stesso che lo faccia. Citazione direi d'obbligo, probabilmente basterebbe già soltanto questo per capire il clima ecco, in cui Germaine Taillefer ha dovuto vivere e fare musica e comporre musica. E nonostante ciò, le composizioni della Taillefer comprendono un vastissimo numero di opere in un po' vari sottosettori della musica: musica teatrale, ha scritto diverse opere liriche e balletti, musica orchestrale e moltissima musica da camera, composizioni per strumento solista, musica vocale, musica da film, soprattutto nell'ultima parte della sua vita, documentari anche, musica per documentari e anche per opere per la TV e anche opere radiofoniche. Fino a pochi anni fa, in realtà, una enorme parte delle sue opere maggiori era rimasta del tutto inedita. Anche questo non ci stupisce, direi. E tra l'altro lo vedremo nel corso dei racconti che faremo della biografia di questa compositrice. Oltre a essere inedita, molta musica è andata proprio perduta ed è stata diciamo riscritta spesso per un po' per disperazione, ecco, per cercare di poterle eseguire lo stesso. Però molte sue opere sono andate perdute, e questo è un destino che accomuna moltissime compositrici e musiciste donne, appunto. Solo recentemente ne si è potuto misurare l'ampiezza di questo repertorio, cominciando a renderle un po' il posto che rendergli, appunto, a queste opere un po' il posto che meritavano. Alla domanda se avesse incontrato molti ostacoli alla sua vita musicale, Germaine Taillefer ha 89 anni, all'età di 89 anni, lo vedremo, Taillefer morì all'età di 91 anni, rispose: sì, sempre. Ho sposato un americano che diventò matto. La prima cosa che fece fu comprarmi un pianoforte giocattolo. E poi il secondo marito, mentre scrivevo la cantata di Narcisse con Paul Valéry, mi impediva costantemente di lavorare. Diventai famosa piuttosto rapidamente grazie alle Six e questo li irritava. Ho avuto una vita veramente difficile, non mi piace parlarne perché io scrivo musica come una liberazione. Ad ogni modo, le cose erano sempre contro di me, qualsiasi cosa succedesse. Lo vedremo, non è un'esagerazione o una lamentela, anzi, devo dire, Germaine Taillefer si dice che fosse ben poco una creatura piagnona, ecco, non è che si lagnava molto, se ne faceva una ragione, ecco, andava avanti e continuava a fare quello che la liberava, come ha detto, ma insomma c'è da dire che effettivamente non esagerava i termini della questione. A un certo punto in questa citazione ha citato, l'avrete notato, le Six, ovvero il gruppo dei sei. Il gruppo dei sei, lo dico subito all'inizio della trasmissione perché poi ne parleremo e lo citeremo, insomma, ampiamente, e quindi insomma fu un circolo musicale sorto a Parigi intorno agli anni 20, 1920 più o meno, del quale fecero parte alcuni compositori francesi, sei per l'appunto: Darius Milhaud, Arthur Honegger, Francis Poulenc, Germaine Taillefer, come abbiamo detto, e Georges Auric e Louis Durey. E nato in Francia, appunto, questo circolo, questo gruppo. Poi famoso più che altro nel primo dopoguerra, poi in realtà, insomma, però diciamo che ha lasciato un bel po' di eredità. questa musica, che poi molti definirono oggettiva, musica oggettiva, costituì una sorta di reazione alle tendenze dominanti dell'impressionismo di Claude Debussy e del wagnerismo anche. E c'era un certo spirito nazionalista, tipicamente francese direi, ma non ben diverso dallo spirito nazionalista di tipo invece tedesco o anche italiano. E comunque sia, alla base c'era un tentativo di rifondare la musica nazionale francese, evidentemente appunto dominata all'epoca da Debussy, influenzata moltissimo dai tedeschi, dal romanticismo tedesco ancora. Quello che successe è che questo gruppo di giovani, perché erano molto giovani, musicisti, raccolsero un po' l'eredità musicale di Erik Satie, da cui poi ricevettero sostanzialmente una grande benedizione, un grosso incoraggiamento. Ebbero dalla loro parte, per esempio, tra i tantissimi, devo dire, lo scrittore Jean Cocteau, che scrisse nel 1918 il manifesto programmatico di questo gruppo con il titolo Il Gallo d'Arlecchino, diventato famosissimo, che esponeva un po' l'idea di questo gruppo dei sei. Gruppo dei sei, un nome in realtà dato dalla stampa e che poi a forza si dovettero tenere, ecco. E appunto questo manifesto un po' trasponeva in estetica musicale un po' le idee di questo gruppo, esaltando un po' Satie come ispiratore delle musiche, appunto, come dicevamo prima. Scrive Cocteau: basta con le nuvole, le onde, gli acquari, le ondine, i profumi notturni. Per noi ci vuole una musica terrestre, una musica di tutti i giorni. Un po' si rifacevano il gruppo dei Six anche all'estetica insomma, alle idee dei futuristi, ma non solo, insomma, delle molte avanguardie che c'erano al tempo in Francia e in Europa in generale, e anche alle avanguardie pittoriche, al mondo dell'arte pittorica, tant'è che Cocteau tracciava un parallelo molto preciso tra l'arte e tra le immagini pittoriche di quel, insomma, che lui vedeva come riferimento culturale di quel milieu, tracciava un rapporto molto diretto con la musica, quasi a dire che la musica del gruppo dei sei era un po' quello che con l'arte si stava portando avanti in contemporanea. Direi che ci possiamo ascoltare subito un brano, direi un componimento piuttosto lungo, il più lungo in realtà della puntata di oggi, dura circa una ventina di minuti ed è un concertino per arpa ed orchestra di Germain Taillefer, ovviamente del 1927. Lo sentirete, sono tre movimenti, è un intero concertino. Il primo movimento è allegretto, il secondo lento, il terzo rondò, e qui però vi propongo, anche se il concertino è pensato per, come dicevo all'inizio, arpa e orchestra, qui vi propongo invece un rifacimento fatto per soli arpa e piano, che a me piace molto, devo dire, non che invece quello per orchestra faccia schifo, anzi tutt'altro, ma insomma ho deciso di scegliere questo, eseguito dall'Art Nouveau Ensemble. Thank you. fatto molto effetto, devo dire, accorgermi che ci sono certe routine, come dire, che si ritrovano nelle parole che commentano le composizioni o la musica di alcune donne. In particolare, andando al di là totalmente dell'epoca, della cultura, degli anni, cioè, per esempio, riguardo a Germaine Taillefer, i suoi contemporanei, molti critici e giornalisti, i suoi contemporanei scrivevano che aveva la sua musica possedeva molta grazia. Questo termine, grazia, che a volte facevano seguire dal termine femminile, grazia femminile, per essere sicuri, no? Che si arrivasse proprio, insomma, che nessuno potesse fraintendere. Ecco, buffo, perché lo stesso termine, grazia, è stato usato dai contemporanei anche per parlare, per esempio, di Francesca Caccini fine del 1500, oppure di Barbara Strozzi nel 600, quindi che facevano musica completamente diversa, no? L'unica cosa in comune era che erano donne, sicuramente, ma guarda un po' che l'unico aggettivo che veniva in mente a molti era la grazia. Oltretutto, mi viene da dire che per tutte e tre, fra l'altro, un aggettivo del genere probabilmente era lontanissimo, quanto più lontano si poteva trovare per descrivere le loro composizioni, non che non avessero la grazia, ma insomma si trattava di composizioni e si tratta di composizioni con una tale complessità e profondità, non solo a livello tecnico e compositivo, ma anche del mondo interiore che sottointendevano, insomma, che ridurre tutto alla grazia femminile fa tanto pensare alla musica, non so, a un concetto quasi decorativo della musica. E quindi ovviamente di un ruolo di decorazione, un po' come le tendine, no? che decorano e fanno stare tutto, cioè rendono l'ambiente un po' più allegro, grazioso e femminile. Germaine Taillefer nacque il 19 aprile 1892 a Saint-Maur-des-Fossés, in una agiata famiglia che viveva nella banlieue parigina, appunto in questo paese della banlieue parigina, Saint-Maur-des-Fossés. Nacque con il nome di Marcel Taillefer. Lo vedremo, questo nome fu portatore di grande sventura. Non è un caso se a un certo punto della sua vita Germaine Taillefer ha deciso di cambiarlo, e tant'è che poi è nota adesso come Germaine Taillefer e non Marcel Taillefer. La prima di queste sventure legate al nome fu probabilmente, insomma, la più grossa fu che Germaine Taillefer in realtà aveva un fidanzamento da molto tempo con una persona con cui, insomma, in realtà pare stesse molto bene, insomma un felice fidanzamento che stava per convolare a nozze, ma il padre di Germaine decise all'ultimo, sull'altare quasi, poco prima del matrimonio, di rompere questo fidanzamento e obbligare Germaine Taillefer a lasciare il suo allora fidanzato e sposare un altro uomo, perché si era messo in testa che doveva sposarsi assolutamente un uomo che aveva il suo stesso cognome. Così, sai, quando uno c'ha un po', si sveglia e gli viene un'idea, ma sai che figo se adesso faccio sposare mia figlia con uno che ha il suo stesso cognome, e quindi si chiamano tutti e due con lo stesso cognome. Molto divertente. E quindi fu costretta Germaine Taillefer a abbandonare il suo allora fidanzato e si sposò con il giovane Arthur Taillefer. Un matrimonio assolutamente combinato e assolutamente non voluto da probabilmente nessuno dei due, tant'è che ovviamente naufragò, andò molto male, fu portatore di grossa infelicità, immagino per entrambi, sicuramente per Germaine. Al di là di questo dettaglio che arrivò ovviamente dopo, già fin da piccola Germaine iniziò a studiare il pianoforte con la madre. Si dice che studiasse con un pianoforte giocattolo che aveva. Questa cosa del pianoforte giocattolo ritornerà, cominciò in tenera età a comporre piccoli lavori. Era molto brava, era molto dotata, come spesso accade fin da piccoli, insomma, alcuni bambini dimostrano di essere già molto dotati e molto bravi al pianoforte fin da piccoli, quindi la madre se ne accorse e provò a farla entrare al conservatorio, ma il padre era assolutamente contrario. Germaine era molto appassionata di musica già all'epoca e quindi sarebbe stata entusiasta di poter studiare al conservatorio. Il padre in nessuna maniera volle, tant'è che a un certo punto la madre riuscì a farle sostenere l'esame per entrare al conservatorio. Fu presa, ma questo esame in realtà era stato si era svolto all'insaputa del padre, perché non avrebbe voluto in nessuna maniera, tant'è che quando poi lei fu presa, tornò a casa con la lieta notizia, sperando che, insomma, di fronte a sta notizia anche il padre un po' quantomeno intenerisse. Il padre si arrabbiò moltissimo, si infuriò con la madre e con la figlia e non ne volle sapere. Nonostante ciò, la madre continuò a farla studiare al conservatorio, riuscì a farla studiare al conservatorio di nascosto. Quando il padre era al lavoro, Germaine poteva andare al conservatorio di nascosto e studiò pianoforte e solfeggio. Vinse il primo premio di solfeggio e lo riportò a casa anche questo, e pare che di fronte a questo premio il padre un tantino iniziò a intenerirsi, appunto, continuò, disse va bene, ok, allora puoi continuare a studiare al conservatorio, ma non gli pagò niente, continuò a rifiutarsi di pagargli gli studi, cosa che, insomma, all'epoca non era proprio come una condanna di fatto, perché non era proprio facile sostenere gli studi in maniera autonoma, soprattutto per una ragazza così giovane e in quell'epoca. A quel punto, da giovane ma non troppo, Germaine decise, distrutta un po' dal rapporto col padre e arrabbiata e ovviamente, insomma, con un certo desiderio di rivalsa, decise di cambiare il proprio nome e appunto da Marcel Taillefer divenne Germaine Taillefer. Non si sa bene il motivo preciso, c'è da dire pure che Taillefer in realtà suona in francese in una maniera abbastanza che fa ridere, fa un po' venire un risolino, suscita un risolino, e quindi probabilmente anche per questo si cambiò il nome. Nel 1912 al Conservatorio di Parigi la Taillefer, Germaine Taillefer, incontrò in maniera abbastanza, insomma, fatale, e quello fu cambia un po' tutto, incontrò Milhaud, Auric e Honegger, che poi appunto divennero un po' i suoi compagni musicali, appunto facevano parte con lei del gruppo dei sei. Sempre al Conservatorio di Parigi la Taillefer compose il Petit Livre d'Harpe de Madame Tordieu, 18 pezzi per arpa dedicati a Caroline Tardieu, che era l'assistente del titolare della cattedra di arpa. Interessante secondo me questa cosa, non ho assolutamente idea se è così una mia illazione totale, però questa scelta di dedicare molte composizioni all'arpa è una scelta singolare e non a caso, insomma, forse perché le arpiste sono molto spesso donne e trovano un ruolo spesso marginale nelle partiture, nella musica scritta dagli uomini quantomeno, ecco. A Parigi, nell'ambito artistico di Montmartre e Montparnasse, iniziò a conoscere un po' tutti tutta la cultura del momento, come dire, tra gli altri Guillaume Apollinaire, Marie Laurencin, Paul Fort, Léger, e vari altri scultori, pittori, scrittori, tra cui lo scultore Emmanuel Saint-Or, che sposerà poi Jeanne, che era la sorella di Germain. Intorno a quegli anni, qualche anno dopo, nel 1917, entro anche un po' nell'amicizia, insomma, in amicizia con anche altri artisti come Pablo Picasso, Medeo Modigliani, e insomma. Era, come dire, nel momento giusto, nel luogo giusto, tra le persone giuste, e lei era perfettamente all'interno di quella cerchia, ecco, come dire. E in uno di questi atelier, il 15 gennaio del 1918, si svolse il primo concerto di Nouveau Jeune, i nuovi giovani, c'erano tre a eseguire questo concerto, ed erano Poulenc, Doré e Taillefer. Il programma, che poi questo concerto fu poi appunto il primo concerto di questi Nouveau Jeune, battezzati un po' da Satie, che erano poi il gruppo dei sei. Il programma includeva due lavori della Taillefer, Jeu de plein air e la sonatina per quartetto d'archi in due movimenti, quella che poi è stata riintitolata quartetto d'archi con un'aggiunta del terzo movimento. Poi continuò a comporre, compose moltissimo la Taillefer in quel periodo, lo vedremo in tutta la sua vita, ma ovviamente in quel momento di grande fermento moltissimo, ovvio. La prima sonata per violino e pianoforte fu scritta per Jacques Thibaud, che era uno dei più celebri violinisti del momento e amico della Taillefer, e fu eseguita a Parigi nel 22, sempre appunto dallo stesso Thibaud e da l'altrettanto celebre pianista Alfred Cortot. Nel 1923, l'anno dopo, ottenne un altro grandissimo successo, che era un balletto, la messa in scena di un balletto, Les Marchands de Sceaux, che riscosse appunto moltissimo successo, tant'è che la principessa di Polignac gli ordinò, gli commissionò un concerto per pianoforte nello stesso stile neoclassico del Marchand, e che fu eseguito con successo sempre da Cortot. E in questi anni la Taillefer sviluppò un altro rapporto molto importante, probabilmente, insomma, come dire, fertile quanto gli altri, un rapporto con Maurice Ravel, a Montfort-le-Maury. Si dice che si fossero incontrati a Saint-Jean-de-Luz, vicino a Biarritz, nel 1900, tra il 19 e il 20, ecco, e che i due facessero queste lunghe passeggiate in montagna, parlando, chiacchierando, confrontandosi su tutto, e che poi come dire, passeggiate che a un certo punto si ovviamente risolvevano sempre con delle lunghe sessioni di musica al pianoforte. Ravel si interessava a tutto il gruppo dei sei in particolare, ma si dice che con Germain si trovasse molto bene e si, insomma, avessero un'intesa molto profonda, con dispetto di Satie, tra l'altro, che non sopportava Ravel, e che diede appunto Ravel, pare, consigli sia in tema di scrittura che di orchestrazione. Chiaramente lei era molto giovane, Ravel era Ravel, e quindi, insomma, ovviamente si creò un rapporto proficuo che Germain seppe, insomma, poi probabilmente sfruttare per la sua crescita e la sua capacità di comporre. Queste, appunto, come dicevamo, queste lunghe visite poi si concludevano con queste spossanti ore al pianoforte, e sembrava tutto idilliaco, finché a un certo punto questo rapporto finì, venne terminato bruscamente nel 1930, e i due non si rividero mai più. E la Taillefer rifiutò sempre di spiegare il perché, non spiegò mai come il motivo appunto di questa interruzione brusca del rapporto. Direi che il tempo di un altro brano, questo decisamente più piccolo, bellissimo secondo me, un brano di parecchio tempo dopo, del 1953, lo vedremo, Germante Eiffel ha composto praticamente sempre, in ogni momento della sua vita, tranne durante la Seconda Guerra Mondiale, dove probabilmente era troppo atterrita da quello che stava succedendo. E questo è un brano del 1953, Pièce en forme de samba. La pianista, in questo caso non l'avevo detto, era Cristina Ariagno. Nel 1925 Germaine sposò il caricaturista americano Ralph Barton. Ovviamente il primo, non l'ho detto, il primo matrimonio combinato andò malissimo, si divorziarono entro breve, fortunatamente. Sposò appunto Ralph Barton, cui dedicò il concertino per arpa che abbiamo sentito in apertura, e i due andarono a vivere a Manhattan. Qui ebbe modo in qualche modo di frequentare gli amici del marito, in particolare Charlie Chaplin. Però che successe? Che Barton iniziò a dimostrarsi geloso del successo di sua moglie. Diceva, vabbè, ma io mi sento come se fossi Ralph Taillefer, non va bene, ma come? Ma io mi sento messo da parte, sei più importante di me. E quindi le impedì con ogni mezzo, devo dire, sempre più violento, di lavorare e anche di frequentare un po' amici e persone che avrebbero potuto anche arricchire il suo mondo culturale. Nel 1927, sotto richiesta, immagino abbastanza pressante, di lui, tornarono a vivere in Francia e vabbè, lei continuò, nonostante le difficoltà, a comporre e a far uscire musica le fu richiesta da Paul Claudel una musica per la sua ode in onore di Marcelin Berthelot, intitolata Sous les remparts d'Étienne. La partitura originale di quest'opera è andata perduta, come dicevamo all'inizio, non è l'unica, ma ne è stata fatta una ricostruzione dal compositore Paul Wage, che è un grande specialista e amante delle opere della Taillefer, fortunatamente. Poi completò un altro balletto, la Nouvelle Citerre, destinato alla stagione del 1929 dei Ballet Russe, madonna com'è difficile da dire, i balletti russi, e annullato però appunto la messa in opera, come si dice, la rappresentazione, ecco, la prima di questa composizione, di questo balletto, fu annullata per la morte improvvisa di Sergei Diaghilev, che non ho idea di come si legge, scusatemi. Per molto tempo anche quest'opera si credette perduta, ma per fortuna adesso è stata ritrovata. In ogni caso è stata pubblicata la versione per due pianoforti, che probabilmente non era la versione originale, ma insomma almeno qualcosa abbiamo. E poi sempre lo stesso Paul Wage ne ha fatto due orchestrazioni. In Francia, dove appunto i due si erano trasferiti, Ralph Barton peggiorò parecchio e insomma si rivelò essere una persona tendenzialmente orribile, e fino al punto da arrivare a minacciare di sparare al figlio che aspettava la Taillefer. E questo fece sì, chiaramente il grosso litigio che ne derivò e la crisi provocò alla compositrice un aborto spontaneo, e i due ovviamente, e per fortuna direi, tagliarono e non si videro mai più. Evidentemente in quel momento la Taillefer capì che la sua vita matrimoniale, perlomeno con una persona così, e la sua vita musicale di compositrice erano incompatibili. I due si separarono nel 29 e Ralph Barton tornò in America e si suiciderà dopo qualche mese insomma. I due non si videro ovviamente mai più. Di quel periodo, evidentemente influenzato da appunto quell'atmosfera, quei momenti e quelle esperienze, è la composizione, le varie composizioni che fece uscire, insomma, che pubblicò la Taillefer, Germain Taillefer, Six Chansons Françaises per voce e pianoforte, che avevano dei testi che andavano dal XV al XVIII secolo e che riguardavano tutti come dire, problemi che le donne avevano all'interno dei rapporti decadenti, oppressivi e in qualche modo distruttivi. Ogni opera è dedicata a un'amica e insomma, chiaramente non potevo non farvene sentire uno. Quello che ho scelto è molto piccolo, devo dire, molto breve, sono tutti componimenti molto brevi, e questo si intitola Non la fidélité. Nel 1931 Germain Taillefer lavorò a un'opera comique, la Zulana, chissà se si legge così, Zulina, boh, che però non è mai stato stampato, esiste solo come manoscritto, tranne l'ouverture che invece insomma, ha avuto una certa fama ed è stata poi eseguita molte volte. A 39 anni, sempre nel 31, il 4 giugno in particolare del 1931, a Boulogne, Germain partorì la sua unica figlia, Françoise, e l'anno successivo avvennero le nozze con il padre di questa figlia, il giurista francese Jean Leger. Di nuovo, anche questo nuovo matrimonio in realtà fu una tragedia. Non ho capito perché si era incaponita che si doveva sposare così sempre. Che gli devi dire? Non fu una buona idea. Anche quest'uomo si rivelò essere una persona che non sopportava il fatto che Germain Taillefer fosse così brillante e che si dedicasse anche così tanto tempo alla musica, che d'altronde era un po' la sua vita, come dire. Quindi la cosa andò piuttosto male, nonostante ciò ancora una volta Germain continuò a lavorare di buona lena e nacquero la suite per orchestra da camera, il divertissement nello stile di Luigi XV, il concerto per violino che altra volta andò perduto, almeno nella sua forma originale. Ne abbiamo una riduzione del concerto, ma di fatto l'originale non c'è, e poi quello che viene considerato un po' il suo capolavoro, il concerto grosso per due pianoforti, quartetto di sassofoni, otto voci soliste e orchestra del 1934. E poi anche in quel periodo inizia a comporre una lunga serie di musiche da film, che poi vedremo furono una bella fetta della sua opera. Nel 1937 collaborò con Paul Valéry per la sua cantata del Narciso per soprano, baritono, coro femminile e archi, e all'inizio del 42 completò i tre studi per pianoforte e orchestra dedicati a Marguerite Long. Quindi ecco, qualcosina durante la Seconda Guerra Mondiale lo fece, molto meno purtroppo. Durante l'occupazione tedesca della Francia, chiaramente, come ovvio, in qualche maniera Germain Taillefer fu costretta a fuggire negli Stati Uniti con la sorella e la figlia, e riuscendo a passare dal Portogallo. Passò gli anni della guerra a Filadelfia e, appunto, come dicevamo, smise quasi del tutto di comporre, dedicandosi fondamentalmente al rapporto con la figlia e stando insieme appunto loro due principalmente. Rientrò in Francia nel 1946, andando a vivere a Grasse, vicino a Nizza. Tra le opere più importanti di questo periodo ci sono il balletto Paris Magie, che poi è stato rappresentato all'Opéra Comique nel 1949, e l'opera lirica Il était un petit navire sul libretto di Henri Janson, accolta però con un insuccesso nel 1951, non piacque. Altro brano, il penultimo di questa puntata, dedicata appunto a Germain Taillefer, questo invece è un arabesque per clarinetto e piano, decisamente di parecchi anni dopo, del 1972.
Thank you.
Il matrimonio con Léger, che fra l'altro nel frattempo aveva svariati e notevoli problemi di salute, era in crisi il matrimonio e da moltissimo tempo, e i due divorziarono come da copione, ecco, nel 1955. Lo stesso anno la Taillefer compose 5 opere brevi per Radio France, intitolate Du style galant au style méchant, e a partire dagli anni 60 si dedicò sempre più frequentemente alla musica da film e cominciò a girare l'Europa in duo con il baritono Bernard Lefort, che rimase poi tra i suoi amici più fedeli fino alla morte. Morte che avvenne a Parigi il 7 novembre del 1983 all'età di 91 anni. La Taillefer continuò a comporre fino all'ultimo, dedicandosi soprattutto al repertorio da camera. Non aveva mai guadagnato moltissimi soldi, non aveva fatto fortuna, almeno economica, nonostante innumerevoli enormi successi che aveva riscosso. Non aveva avuto poi lo stesso, come dire, la stessa soddisfazione economica che invece avevano avuto i suoi compagni del gruppo dei sei, che invece, insomma, da un punto di vista economico, come dire, avevano abbastanza svoltato. Lei non andò così bene, tant'è che nel 1975, all'età di 84 anni, Taillefer fu costretta a accettare un posto di pianista accompagnatore per musica di bambini in una scuola privata a Parigi, e grazie ai soldi appunto che gli arrivavano da questo lavoro poté completare l'ultima serie di lavori, che poi peraltro sono bellissimi. Di quegli anni, del 1980, è questa suite burlesque per pianoforte a quattro mani con cui si conclude la puntata di oggi della Fuga del Gatto. Non vi ho ricordato, oh mio Dio, i social Wombat. Lo faccio adesso: il sito wombat.noblogs.org, dove potete trovare anche tutti gli altri podcast delle puntate precedenti della Fuga del Gatto e anche ovviamente delle altre splendide trasmissioni di Radio Wombat, la casella di posta wombat@insiberia.net, e poi la nostra frequenza sulle onde mediocri, la 1359, onde medie per l'appunto. Quindi, ultimo brano di questa sera, la suite burlesque per pianoforte a quattro mani, che è fatta, è composta da 6 movimenti: dolente, pimpante, melancolique, barcarolle, fringante e bondissante. Con questo ci salutiamo, vi do appuntamento a domenica prossima, sempre intorno alle 6:30, con la Fuga del Gatto a Radio Wombat. Ciao ciao!